Un caro saluto a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con Akros. La volta scorsa abbiamo incontrato i primi apologeti del secondo secolo d.C. In particolare abbiamo conosciuto Sant'Aristide Marciano, San Giustino, Tiziano l'Assiro, Atenagora di Atene, San Teofilo di Antiochia e poi la scuola di Alessandria col suo fondatore San Panteno e il primo dei suoi discepoli più illustri, San Clemente Alessandrino. Quest'oggi proseguiamo il nostro cammino facendo la conoscenza dell'altro allievo di San Panteno divenuto celebre, Origene, soprannominato Adamanzio, ovvero resistente come il diamante, aspetto questo del suo carattere che lo aiutò non poco in una vita che fu piuttosto travagliata. È comunque considerato uno tra i principali teologi dei primi tre secoli e fu l'ideatore del primo grande sistema di filosofia cristiana. Nacque ad Alessandria d'Egitto nel 185 d.C. da genitori cristiani di lingua greca. Appena diciassettenne vide suo padre Leonida arrestato e condotto in prigione a causa della violenta persecuzione scatenata contro i cristiani dall'imperatore Settimio Severo. Avrebbe voluto finire in cella con lui, ma sua madre gli sottrasse gli abiti proprio per impedirgli di raggiungerlo e condividerne il destino in cella. Gli scrisse allora una lettera piena d'affetto in cui lo esortava a perseverare nella fede e ad affrontare con coraggio la sua sorte. Suo padre patì il martirio e i suoi averi furono tutti confiscati dalle autorità imperiali, per cui Origene dovette provvedere alla madre e ai suoi sei fratelli, tutti più giovani. Per guadagnarsi da vivere insegnò grammatica e retorica, vendette i suoi manoscritti e venne aiutato da una ricca signora cristiana generosa con lui perché ne ammirava il talento. Poco tempo dopo però avvenne un fatto imprevisto. Il rettore della più celebre scuola teologica del tempo, San Clemente Alessandrino, come sappiamo perché l'abbiamo visto la volta scorsa, dovette a sua volta fuggire a causa delle persecuzioni. In assenza di catechisti, Origene, pur essendo laico, a partire dal 203 lo sostituì alla guida del suo istituto. L'anno successivo ottenne il permesso formale di insegnare la dottrina cristiana dal vescovo Demetrio. La scuola, frequentata anche da pagani, molti dei quali, apprendendo i fondamenti della nostra fede, si convertirono, divenne un luogo d'asilo per neofiti, confessori e martiri, tra i quali ricordo Basilide e i santi Plutarco, Eraclide, Erone, Eraide, Potamiena, Marcella e Due Sereno. Lo stesso Origene li accompagnò al martirio, incoraggiandoli con le sue esortazioni. Origene non era mai sazio di sapere, così decise, benché fosse già docente, di completare la propria cultura frequentando diverse scuole filosofiche, specialmente quella di Ammonio Sacca, maestro di Plotino. Così conobbe il pensiero in particolare di Platone e degli stoici e apprese l'ebraico. Viaggiò anche molto, andò a Roma, in Arabia, in Palestina, ad Antiochia e in Grecia. Durante questi spostamenti passò anche da Cesarea e qui il vescovo Teoctisto, assistito da Alessandro, vescovo di Gerusalemme, lo consacrò sacerdote, ma venne deposto dal suo ministero e mandato in esilio poco dopo dal vescovo di Alessandria Demetrio, che invidiava la crescente influenza e l'indiscutibile successo che Origene riscosse ovunque. Inoltre non era d'accordo con lui circa alcune sue scelte. Alla morte di Demetrio, Origene tornò ad Alessandria, ma il nuovo vescovo Eraclio rinnovò la scomunica nei suoi confronti anche perché sempre più insistenti si stavano facendo le accuse di eresia. In effetti alcuni punti della dottrina di Origene fanno problema. Ad esempio lui parlava di una creazione ab eterno anziché in inizio temporis. Era convinto che il figlio fosse subordinato al padre, il che è stato definitivamente negato dal concilio di Nicea del 325 d.C. e di cui quest'anno celebriamo i 1700 anni. Inoltre Origene era convinto che le pene dell'inferno fossero provvisorie, mentre in realtà sono eterne. Per questo San Metodio di Olimpo, San Pietro I di Alessandria, Sant'Epifanio di Salamina condannarono le idee di Origene, che alla fine furono giudicate da un sinodo di vescovi egiziani appositamente indetto e venne emessa la sua condanna definitiva approvata da Papa Anastasio I. Insomma, fu un periodo particolarmente tribolato quello. Origene allora lasciò Alessandria e si trasferì nel 231 a Cesarea Marittima, dove assieme al suo protettore e amico Teoctisto fondò una nuova scuola teologica dotata della più ricca biblioteca di tutta l'antichità cristiana. Riscosse così di nuovo grande successo e ben presto si circondò di molti discepoli, il più famoso dei quali fu Gregorio Taumaturgo. Durante la persecuzione di Massimino il Trace, raggiunse il suo amico Firmiliano, vescovo di Cesarea, in Cappadocia, dove rimase per un lungo periodo. Gli anni successivi furono dedicati quasi esclusivamente alla composizione di nuove opere, intervallati da altri viaggi nei luoghi santi, ad Atene e in Arabia. Non riuscì però a sfuggire a una nuova persecuzione, quella di Decio. Venne imprigionato e barbaramente torturato. Non morì, però le conseguenze di tante sofferenze furono pesanti. Così si ritirò a Tiro, dove morì nel 253. Venne sepolto con tutti gli onori come confessore della fede. A lungo il suo sepolcro, dietro l'altare maggiore della cattedrale di Tiro, fu meta di pellegrinaggi, ma oggi di quel sacro edificio restano soltanto le macerie, per cui l'ubicazione esatta della sua tomba è ignota. Scrisse diverse opere, anche se per umiltà in esse non alluse quasi mai a se stesso. Fu in ogni caso il primo a tentare una sintesi tra filosofia e fede cristiana, ovvero tra i greci, in particolare platonici e stoici, e la Sacra Scrittura. Eppure il suo pensiero fu sempre al centro di accese polemiche che giunsero a una fase culminante all'inizio del VI secolo, tanto che si giunse alla condanna di alcune tesi di Origene da parte dell'imperatore Giustiniano nel 543 e poi anche da parte di un concilio nel 553. A tali condanne tuttavia si giunse non tanto per quanto realmente espresso da Origene, bensì per le posizioni assunte dai suoi seguaci, gli origenisti. Tutto questo causò comunque la perdita di gran parte dell'enorme produzione di quella scuola. Delle opere pervenutici interessano un percorso propriamente filosofico dal titolo I Principi, che è il capolavoro dottrinale di Origene, purtroppo pervenutici in un'edizione che non è quella originale, e poi altri titoli, in particolare Contro Celso e Il Commento a Giovanni. Il pensiero di Origene pone al centro Dio e la Trinità. Secondo lui sbagliano coloro che pensano a Dio come fuoco o soffio, oppure coloro che, come gli stoici, pensano l'essere solo come corpo. In realtà, dice il nostro autore, Dio è incorporeo, è una realtà intellettuale e spirituale, in altre parole, è una natura intellettuale semplice. Dio non può essere conosciuto nella sua vera natura, scrive Origene. Nella sua realtà Dio è incomprensibile e imprescrutabile. Qualunque cosa, infatti, potremmo pensare e comprendere di Dio, dobbiamo credere che Egli sia di gran lunga superiore a ciò che di Lui pensiamo. Perciò la sua natura non può essere compresa dalla capacità della mente umana, anche se è la più pura e la più limpida. Sono parole queste che risentono di influssi neoplatonici, in particolare dalle lezioni di Ammonio Sacca che Origene aveva ascoltato e che lo portarono a definire Dio addirittura come monade e enade, al di sopra dell'intelligenza e dell'essere, utilizzando un'espressione che poi Plotino rese famosa. Tuttavia Origene non esita a considerare Dio come intelligenza, fonte di ogni intelligenza e di ogni sostanza intellettuale, come essere che dà l'essere a tutte le cose, o per meglio dire che partecipa a tutto ciò che è l'essere, come bene o bontà assoluta da cui ogni altro bene deriva. Bene, Origene definì la seconda persona della Trinità ovvero l'unigenito figlio di Dio, come la sapienza di Dio sostanzialmente sussistente, in cui era contenuta virtualità e forma di ogni futura creatura, sia di quelle che esistono primariamente, sia di quelle che ne derivano in via accidentale e accessoria, tutte preformate e disposte in virtù di prescienza. In pratica, le idee platoniche sono diventate la sapienza di Dio. Scrive infatti ancora Origene: «E se tutto è stato fatto nella sapienza, poiché la sapienza è sempre stata, precostituiti sotto forma di idee, sempre esistevano nella sapienza gli esseri, che successivamente sarebbero stati creati anche secondo la sostanza». Contrastando gnostici, adozionisti e modalisti, Origene sostiene che il Figlio di Dio è stato generato ab eterno dal Padre e non creato come tutte le altre cose, né emanato. È generato per via di attività spirituale e, scrive, questa generazione è eterna e perpetua, così come lo splendore è generato dalla luce, poiché non per adozione dello Spirito il Figlio diviene tale dall'esterno, ma è Figlio per natura. Il Figlio dunque è della stessa natura homoousios del Padre. Cristo, specifica Origene, ha due nature, è vero Dio e vero uomo, e come tale ha corpo e anima. L'anima di Cristo in particolare svolge un ruolo di mediazione fra il Logos divino e il corpo umano. Circa lo Spirito Santo, Origene ne individua la specifica funzione dell'azione santificante. La dottrina della creazione in Origene è alquanto complessa. Dio creò dapprima gli esseri razionali, liberi, tutti quanti uguali fra loro, e li creò a propria immagine in quanto razionali. La natura finita delle creature e la loro libertà hanno dato origine poi a una diversità di comportamenti. Alcuni sono rimasti uniti a Dio, altri se ne sono allontanati peccando, e così sarebbe sorta una distinzione tra angeli, uomini e demoni. Il corpo e in generale il mondo corporeo sarebbero nati come conseguenza del peccato. Il corpo però non è il negativo come sostenevano i platonici e soprattutto gli gnostici, anzi il corpo è lo strumento e il mezzo di espiazione e di purificazione. L'anima quindi, secondo Origene, preesisteva al corpo, benché non alla maniera platonica, bensì in quanto creata dal nulla. Non solo, conoscete l'augurio «buona fine, miglior inizio»? Ecco, secondo Origene invece, la fine sarà esattamente uguale al principio, cioè tutto dovrà tornare esattamente come Dio lo ha creato. In questo consiste la celebre dottrina chiamata in termine tecnico «apocatastasi», messa a punto proprio da Origene, che così scrive: «Riteniamo che la bontà di Dio, per opera di Cristo, richiamerà tutte le creature a un'unica fine, dopo aver vinto e sottomesso anche gli avversari. Osservando tale fine, in cui tutti i nemici saranno soggetti a Cristo, e sarà distrutto anche l'ultimo nemico, la morte, e Cristo, cui tutto è stato assoggettato, consegnerà il regno a Dio Padre. Da essa conosciamo l'inizio delle cose. Infatti la fine è sempre simile all'inizio, e come una sola è la fine di tutto, così dobbiamo intendere uno solo l'inizio di tutto. E come una sola è la fine di molteplici cose, così da un solo inizio sono derivate cose molto varie e differenti, che di nuovo sono riportate a una sola fine che è simile all'inizio. Di conseguenza, prosegue Origene, dobbiamo credere che tutta questa nostra sostanza corporea sarà tratta a tale condizione allorché ogni cosa sarà reintegrata per essere una cosa sola e Dio sarà tutto in tutti. Ma ciò non avverrà in un momento, bensì lentamente e gradualmente attraverso infiniti secoli, poiché correzione e purificazione avverranno a poco e singolarmente. E mentre alcuni con ritmo più veloce si affretteranno per primi alla meta, altri li seguiranno da vicino, altri invece rimarranno molto indietro. E così, attraverso innumerevoli ordini costituiti da coloro che progrediscono e da nemici che erano, si riconciliano con Dio, si giunge così all'ultimo nemico, la morte, perché anche questa sia distrutta e non vi sia più nemico. Cristo si è incarnato una sola volta in questo mondo e la sua incarnazione è destinata a restare un evento unico e irripetibile. Origene ha inoltre esaltato al massimo il libero arbitrio delle creature a tutti i livelli. Anche nello stadio finale sarà il libero arbitrio di ciascuna e di tutte le creature a continuare, vinto dall'amore di Dio, ad aderire a Lui senza più ricadute. Secondo Origene, le Sacre Scritture possono essere lette a tre livelli: quello letterale, quello morale e quello spirituale, che è il più importante, ma anche il più difficile. L'importanza acquisita da Origene è notevole in tutti i campi. Anche i suoi errori, ovvero le sue dottrine che non rientrano nel quadro dell'ortodossia, si spiegano però se collocate nella situazione concreta del momento storico in cui visse Origene e rivelano un preciso significato apologetico a favore del cristianesimo. Di fatto egli ha voluto essere sempre cristiano fino in fondo, sopportando con grande coraggio e fede le prove, le torture, i supplizi che lo portarono a morire pur di restare fedele a Cristo. L'anno 313 d.C. segna una svolta decisiva. L'imperatore Costantino promulga l'editto di Milano in cui sancisce piena libertà di culto. Cessano le persecuzioni e il pensiero cristiano si diffonde rapidamente. Nel corso dei secoli IV e nella prima metà del V, la dogmatica cristiana assunse la sua forma definitiva attraverso però accesissimi dibattiti che si conclusero in alcuni concili divenuti pietre miliari nella storia della Chiesa, come quello di Nicea 325 d.C., Efeso 431 d.C. e Calcedonia 451 d.C. Fra i teologi di questo periodo, che spiccarono particolarmente per ingegno e per cultura, figura senz'altro Eusebio di Cesarea. Nacque attorno al 260 d.C. a Cesarea Marittima, dove visse per gran parte della sua vita. Per i suoi studi seguì l'erudito Panfilo, formatosi a sua volta sull'opera di Origene. Durante le persecuzioni di Diocleziano, Panfilo venne arrestato. Eusebio andava spesso ad assisterlo in carcere e collaborò così con lui alla stesura dell'opera intitolata Apologia di Origene. Ma dopo 3 anni di galera, Panfilo venne condannato a morte e per Eusebio fu preferibile fuggire. Si trasferì così per alcuni anni a Tiro e in Egitto, dove compose una biografia del suo maestro in 3 libri, andata purtroppo perduta. Terminate le persecuzioni, nel 313 d.C. Eusebio venne eletto vescovo di Cesarea e tale rimase fino alla morte. Invitato alla corte dall'imperatore Costantino, ne divenne consigliere e dopo la sua morte, nel 337, terminò la sua biografia. Negli ultimi 3 libri della sua storia ecclesiastica raccontò i fatti avvenuti tra il 303 e il 324 d.C., mentre in un'altra sua opera, dal titolo Preparazione evangelica, mostrò spiccate simpatie verso il platonismo. Il suo insegnamento fu generoso, ma non privo di errori. Abbracciò infatti una concezione della Trinità molto diffusa in Siria, ma errata, poiché subordinava il figlio al padre. E questo lo portò a simpatizzare per Ario, nato in Libia nel 256 e morto nel 336, un presbitero e teologo berbero che venne poi condannato come eretico nel corso del primo concilio di Nicea del 325, concilio in cui vinse la tesi della consustanzialità del padre e del figlio, sostenuta fieramente da Sant'Atanasio di Alessandria, detto il Grande, vescovo e teologo greco antico, dottore della Chiesa, nonché grande avversario di Ario. Sant'Atanasio fu per tutta la vita un testimone e uno strenuo difensore dei principi contenuti nel credo niceno e per questo dovette subire 5 condanne all'esilio. Ma chi fu Sant'Atanasio? Nacque ad Alessandria d'Egitto tra il 293 e il 295 d.C., pochi anni prima dell'ultima grande persecuzione contro i cristiani scatenata dall'imperatore Diocleziano. Figlio di genitori cristiani, gli venne impartita un'educazione classica, quindi studiò grammatica, retorica e dialettica. Conobbe Omero, Platone, Aristotele e il neoplatonismo. suo maestro alla scuola catechetica fu San Pietro di Alessandria, che divenne successivamente patriarca. Sant'Atanasio decise poi di abbracciare la vita monastica e per questo si trasferì nel deserto, dove ebbe modo di conoscere Sant'Antonio Abate, che gli fu maestro di vita e di cui anni dopo scrisse la biografia. Tornato ad Alessandria, fu nel 318 segretario del patriarca Alessandro. Probabilmente nel 321 collaborò alla redazione del decreto di condanna dell'arianesimo e, ancora diacono, accompagnò il suo vescovo al primo concilio di Nicea, indetto nel 325 dall'imperatore Costantino. Qui venne elaborato il simbolo, ovvero la definizione dogmatica in cui Cristo venne detto omousios, ovvero consustanziale al Padre. Alla morte del vescovo Alessandro, nel 328 venne proclamato come suo successore proprio Sant'Atanasio, che aveva all'epoca poco più di 30 anni, poiché ritenuto, benché giovane, un asceta, un uomo probo e virtuoso. Iniziò quindi un'importante opera pastorale verso monaci, clero e laici. Il sinodo di Costantinopoli del 336 ne decretò l'esilio a Treviri, nella Gallia Belgica, ospite del vescovo Massimino. In questo periodo compose il trattato contro i gentili e sull'incarnazione, in cui espose le sue argomentazioni sull'identità di Cristo, vero Dio e vero uomo. Alla morte di Costantino il Grande, la parte dell'impero corrispondente alla Gallia venne assegnata nelle mani del figlio Costantino II, cui Sant'Atanasio chiese di poter rientrare nella sua sede di Alessandria, desiderio che venne esaudito. Nel 341 si riunì il concilio di Antiochia, però, e Sant'Atanasio venne di nuovo destituito dalla sede di Alessandria e posto sulla stessa cattedra l'Ariano Gregorio di Cappadocia. Sant'Atanasio fu costretto con la forza a lasciare di nuovo la città e a rifugiarsi presso Papa Giulio I a Roma, dove sempre nel 341 venne convocato un sinodo che riconobbe l'innocenza di Sant'Atanasio. Questi fu ricevuto più volte dal nuovo imperatore Costante I, che nel 343 convocò a Sardica, l'odierna Sofia, un nuovo concilio dove si confermò il credo niceno contro Ario. Nel 345 l'imperatore Costante I comunicò a Sant'Atanasio che il suo esilio era terminato e che poteva quindi rientrare ad Alessandria, dove fece il proprio ingresso il 22 ottobre 346, accolto come sempre con grande entusiasmo. Compose proprio in quel periodo diverse opere dogmatiche e apologetiche. Nel 350, alla morte dell'imperatore Costante, però, Costanzo II rimase l'unico padrone dell'impero e col sinodo di Arles del 353 fece condannare e deporre di nuovo Sant'Atanasio, ritenendo che questo fosse l'unico modo per riportare la pace nella Chiesa. Nel 355 venne indetto a Milano un concilio che si trasformò in una vera e propria baruffa, con violenze che richiesero l'intervento dell'imperatore, il quale a quel punto ordinò l'ennesima, unanime condanna di Sant'Atanasio con decadenza di ogni sua dignità sacerdotale ed episcopale, nonché l'esilio per i vescovi dissenzienti, tra i quali Papa Liberio, mandato a Berea di Tracia e sostituito dall'antipapa Felice II. Il popolo stava dalla parte di Sant'Atanasio, che decise comunque di ritirarsi in più monasteri del deserto egiziano, sottraendosi così alla vera e propria caccia che era stata scatenata contro di lui, ma continuando di fatto a governare da lì la sua chiesa e a far circolare scritti teologici e dottrinari, tra i quali i discorsi contro gli ariani e le quattro lettere a Serapione. Nel 361 morì l'imperatore Costanzo, gli succedette Giuliano e Sant'Atanasio poté rioccupare la sua carica episcopale ad Alessandria, dove convocò l'anno successivo un concilio d'Oriente per porre fine a tutte le dispute dogmatiche e riaffermare i decreti del concilio di Nicea. A sorpresa, però, nel 362 l'imperatore Giuliano espulse Sant'Atanasio, che venne accolto dai suoi fedeli a Tebe. L'anno dopo vi fu un nuovo stravolgimento. Morto l'imperatore, gli succedette Gioviano, che riaccolse Sant'Atanasio con tutti gli onori, reinsediandolo sulla cattedra di Alessandria nel 364. Nel 365, nuovo capovolgimento. Morto Gioviano, divenne imperatore Valente che di nuovo allontanò Sant'Atanasio, per poi reintegrarlo l'anno successivo per l'ultima volta. Sant'Atanasio visse finalmente per altri 7 anni in pace, lì, e senza più patire persecuzioni, per cui poté morire sereno ad Alessandria il 2 maggio 373. Data quella del 2 maggio in cui peraltro la Chiesa ancora oggi fa di lui memoria. Inizialmente Sant'Atanasio venne sepolto ad Alessandria d'Egitto, poi nel Medioevo la sua salma comparve a Venezia, ma nel maggio 1973 Papa Paolo VI la affidò al patriarca copto di Alessandria, che la traslò presso la cattedrale copta di San Marco ad Alessandria, appunto, dove si trova tuttora. Bene, siamo giunti al termine dell'itinerario proposto per questa settimana. Abbiamo conosciuto 3 grandi teologi, Origene, Eusebio di Cesarea e Sant'Atanasio di Alessandria, che si trovarono a vivere in un periodo molto tribolato sul fronte dottrinale per la disputa trinitaria, ma allo stesso tempo un periodo molto proficuo, poiché si giunse così alla definizione del Figlio consustanziale al Padre. La prossima volta riprenderemo il nostro cammino per fare la conoscenza di altri autori dell'epoca, a partire da Nemesio di Emesa. Per ora è tutto, quindi, un caro saluto.